Bene, buonasera, ben arrivati a questa serata che dà il via a quattro incontri. Li avete già visti, sapete il disegno macro. Io faccio delle prime presentazioni e saluti, poi anche Lidia entrerà nel merito della presentazione della proposta. Lo faccio a nome mio e soprattutto del pastore Marco, che stasera non c'è, della comunità metodista, perché quando abbiamo fissato questi incontri tutti avevano già i calendari pieni e quindi lui aveva già un impegno a Roma. Lo dico perché nasce anche da una sua sollecitazione questa serie di incontri che vogliono portare avanti la cordialità, la fraternità tra comunità cristiane a Luino, al di là della formalità della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, anche in altri contesti dove peraltro mi pare che nelle nostre comunità già ci sia una certa frequentazione, innanzitutto anche l'esperienza delle donne che organizzano la preghiera nella giornata dell'8 marzo, insomma in quel contesto lì, quindi cioè, non è una cosa nuova. Quindi ecco, il contesto di queste serate è proprio in questo desiderio di continuare a portare avanti una condivisione, una fraternità tra comunità cristiane che sono presenti sul territorio di Luino. Per cui col pastore Marco, con cui lavoriamo un po' anche a livello di zona di Varese sugli eventi ecumenici, ci siamo lanciati, coinvolgendo poi Lidia e Angelo e la comunità monastica dei Benedettini di Dumenza, fra Andrea, con cui abbiamo pensato di proporre queste quattro serate. Passo subito la parola a Lidia, che immagino conosciate, quindi non è che c'è bisogno di presentarsi, poi se nel caso chiedete o comunque aggiunge Lidia, che così contestualizza un po' il Coelet rispetto alla scelta che abbiamo fatto e dà il via a questa serata dove saremo un po' coinvolti anche nel confrontarci e nel conoscere il testo.
Grazie. Io farò una lunga tangenziale per raccontarvi la scelta del Coelet, che già vuole essere un'introduzione. Viviamo un tempo di crisi, un tempo in cui ci sembra che le grandi parole della fede non attecchiscano più, non riusciamo a testimoniare la fede alle generazioni che vengono. Abbiamo la sensazione che le parrocchie si svuotano, che dobbiamo ripensare il ministero pastorale, l'essere parrocchia, il modo di vivere le diverse vocazioni. Viviamo un tempo di cambiamenti. Io sento molto eco. Ecco, lo sentite? No. Questa realtà che sembra nuova, che sembra presentarci come un inedito, dove il codice religioso non è più la lingua madre, in realtà non è un inedito, è già accaduto, e qui già entriamo. La Bibbia ha conosciuto già questo tipo di crisi, quando le grandi parole della fede bisognava ripensarle perché non avevano più senso, quando bisognava trovare un nuovo modo di dire la fede. Ed è così che nasce la letteratura sapienziale. Quella letteratura che noi troviamo nel canone biblico nasce da una crisi. Ovvero, si può dire la fede una volta che si sono persi i riferimenti comuni, Mosè, i patriarchi, le tavole della legge, l'Esodo? Come si dice la fede? Ecco, la sfida di questa letteratura è quella di ripensare la fede non a partire dalle parole rivelate, ma a partire dall'esperienza. Mettiamo in cattedra la vita, è questo quello che si vuole fare. E allora, visto che noi stiamo attraversando questa crisi, visto che c'è la sensazione che le parole non funzionano più per dire la fede, abbiamo pensato, affrontiamo una situazione di crisi nella scrittura e proviamo a vedere come la scrittura prova a ridire la fede con tutto un altro linguaggio. Ora io potrei anche dirvi però un'altra cosa più in generale, che la Bibbia nasce nella crisi, cioè non è possibile pensare alla Bibbia senza metterci accanto la parola crisi. Ma se voi ci pensate, questo libro così come viene editato nasce nella forma scritta, intendo, a Babilonia, quando il popolo della promessa ha perso tutto, ha perso la terra, ha perso il tempio, per cui non ha più un tempio per celebrare tutti i sacrifici. Immaginate una comunità che non ha più la possibilità di celebrare l'Eucaristia, che deve ripensarsi, come ridire la fede cattolica senza l'Eucaristia, perché non c'è più posto per poterla celebrare. Ecco, a Babilonia è accaduto tutto questo. Israele si è dovuto ripensare, e nel momento in cui si è dovuto ripensare e ha pensato di aver perso tutto, scopre che in realtà c'è ancora molto nel vuoto, ci sono storie, e la Bibbia nasce così. Allora, la Bibbia nasce tutta dalla crisi, la crisi di una deportazione, la crisi di un fallimento, di un'esperienza, e anche riconoscendo che questo fallimento ha le sue responsabilità. Israele riconosce con molta autoironia che questa terra promessa non l'ha mai avuta, perché quando gliel'hanno data ha riprodotto le stesse categorie di ingiustizia da cui era stato liberato. Ha ricevuto una terra promessa e ha riportato l'Egitto, semplicemente ha cambiato ruolo, non era più lo schiavo ma era il padrone, ma le dinamiche sono state identiche. Ecco, alla fine di tutto questo fallimento, a Babilonia nasce la Bibbia. Ma di crisi in crisi, perché vi raccontavo, i sapienziali nascono in un momento particolare. Da dove viene questa crisi che segna l'entrata in scena della letteratura sapienziale? Viene dal mondo che si allarga, dall'incontro con altre culture. Ben arrivate sorella, accomodatevi, siamo felici di vedervi. La prima grande globalizzazione noi la viviamo ai tempi dei sapienziali. Il re Alessandro Magno porta Israele in contatto con altre culture, i pensieri circolano, le frontiere si aprono, non ci sono ancora i dazi di Trump, si incontrano pensieri che si confrontano. Israele scopre la tragedia greca, la letteratura greca, la filosofia greca. Ecco, i sapienziali sono anche il frutto di questo confronto con l'altro, con la diversità, dove il problema di dire la propria identità è anche legato al fatto che l'altro non ha tutti i tuoi paradigmi, per cui tu, per spiegare chi sei, che sei figlio di Abramo, non puoi far riferimento a una promessa. E adesso andiamo al Coelet, che si colloca in questa tradizione. I sapienziali hanno questa preoccupazione, rimettere in cattedra la vita. Se voi guardate, la vita ordinaria riceve nei sapienziali una grandissima dignità. Tutto quel sapere che pensavamo non c'entrasse niente con la fede, perché prima di noi anche Israele ha rischiato di lasciare fuori dal Tempio la vita ordinaria, rientra l'esperienza che noi facciamo della vita con il dolore, ed il dolore diventa una lingua con cui riflettere sul senso della vita, sul rapporto con Dio, il rapporto col mondo. Giobbe. L'emergenza educativa, come si fa ad educare le nuove generazioni? Proverbi. E gli affetti hanno una loro legittimità? Possono spiegarci qualcosa della vita? Il Cantico dei Cantici, dove l'amore diventa la grammatica per riflettere sul senso della vita. E infine il Coelet. Il Core è quella riflessione filosofica, perché sembra proprio una riflessione filosofica, no? Si riflette sul senso della vita. E si riflette sul senso della vita proprio a partire da un'istanza che è molto moderna, anzi direi postmoderna. Cosa davvero conta per vivere? Quando siamo pieni di cose, quando non abbiamo nemmeno il tempo di desiderare che abbiamo già tutto. La cosa interessante è che il libro del Coelet riflette con la vita non a partire da un vuoto, un'assenza, un lutto, Giobbe che ha perso tutto, ma a partire dal troppo pieno. E così i sapienziali tracciano una dialettica tra una vita, trovare il senso della vita quando si è perso tutto, Giobbe, trovare il senso della vita quando si ha così tanto che si rischia di soffocare, che non si riesce a discernere cosa davvero conta. Ecco, il Coelet si concentra su il senso della vita quando si è troppo pieni. Cosa vuol dire provare gusto alla vita quando si è troppo sazi e si è fatto indigestione? Cosa vuol dire provare piacere quando si è provato tutto? E allora, vedete, questo libro antico che ha forse qualcosa da dire anche a noi. E lo fa anche con un lavoro molto onesto, perché il Coelet si pone un limite alla sua riflessione. Noi dobbiamo riflettere soltanto sulle cose che accadono sotto il sole. Non conosceva le piogge di questi giorni il Coelet. Sotto il sole significa tutto quello che è sopra il cielo, noi non parliamo. Dunque, se vogliamo parlare della vita, dobbiamo parlare della vita che conosciamo, di ciò che vediamo, di ciò che sentiamo, di ciò che diciamo, di ciò che mangiamo, di ciò che sperimentiamo. Il Coelet si presenta davvero come uno scienziato che prova ad interrogarsi sulla vita osservandola, facendo un lavoro di osservazione. Ho visto, 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 quante volte ricorre questo termine. Non ha la pretesa di dire una parola definitiva, tutt'altro, tutt'altro. E una delle caratteristiche di tutto il linguaggio biblico che dovremmo recuperare, ancor di più vista la grande riflessione sulla sinodalità, è la dialettica. Nella Bibbia si discute davvero tanto. E non si può prendere un libro biblico e separarlo dallo spazio di discussione dove la sua voce si rivela. E i libri biblici sono in dialettica tra loro. Vedete per esempio anche che cos'è parola di Dio, no? I primi cinque libri della Bibbia ci dicono parola di Dio è la parola rivelata dal Sinai, è Dio che parla ed è una parola performativa che crea il mondo. E i sapienziali dicono no, la parola di Dio non è solo quella rivelata, c'è anche il libro della vita. A noi protestanti questo piace poco, no? Eppure nella Bibbia è così. La letteratura sapienziale è Dio che parla attraverso un linguaggio prettamente umano. Per cui c'è un linguaggio altro che mi strappa il mio monologo, che mi dice una parola altra, e anche questo serve, perché... Ma c'è anche un linguaggio vicino a me che parla della vita, che parla del mio rapporto col mondo, del mio rapporto con Dio, del mio rapporto con la natura, a partire dalla mia esperienza. E dunque quel quotidiano che io subisco improvvisamente riceve una grande dignità, perché non è più subito. Se Dio si rivela dall'alto, ma si rivela anche nella vita di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni acquista una dignità. Mentre io mangio, mentre io cammino, mentre io dormo, mentre io mi innamoro, mentre io fallisco la mia relazione affettiva, mentre io mi ammalo, mentre qualcuno vicino a me muore, c'è una sapienza, c'è un senso che che io ricerco e che mi permette improvvisamente di dire qualcosa della vita e di Dio. Dunque, i sapienziali mettono in cattedra chi vive, chi vive. Perché vi dicevo la Bibbia è un libro dialettico? Perché non soltanto si discute tra come parla Dio, dall'alto, parola infuocata, scritta direttamente da Dio, dettata da Dio, oppure dal basso attraverso la vita, ma gli stessi sapienziali tra loro discutono. Sono molto diversi i sapienziali. Avete una sapienza più ortodossa con i proverbi, no? Queste sentenze sintetiche che provano a dare ordine al mondo. Osservano il mondo e ne cercano delle leggi. I proverbi sono questo. Oppure c'è una dialettica tra, per esempio, tra il Cantico dei Cantici e il Coelet, perché il Coelet dice: niente ha senso della vita, niente tiene. E il Cantico risponde: ma come niente tiene? L'amore è forte come la morte. L'amore è la cosa più importante. L'amore tiene sul mondo, lo salva. Fare l'esperienza di un innamoramento significa trovare il senso pieno della vita. I sapienziali tra loro discutono, e questo aspetto mi sembra interessante ancora di più perché siamo in un contesto ecumenico, e una delle cose che abbiamo imparato in ambito ecumenico è proprio che le differenze tra le tradizioni cristiane non sono un problema, sono una grande ricchezza, e che queste diversità non sono necessariamente ragioni di divisione. La Chiesa è proprio questa pluralità di modi di celebrare, di leggere la parola, e di questa pluralità noi non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura. Cioè, non necessariamente la diversità è ragione di divisione, la diversità è invece ragione di confronto e di arricchimento reciproco. E dunque, per usare il linguaggio paolino, il piede non può dire alla mano: non ho bisogno di te. E se tutti fossimo udito, dove sarebbe l'odorato? No? Abbiamo voluto nel passato, ed è stato un po' il limite del processo ecumenico, pensare a un ecumenismo un po' omologante, no? Un ritornismo che ci facesse tutti ritornare uguali, come se uguali lo fossimo mai stati. E invece proprio la scuola della sapienza biblica, che invece ama le discussioni, che ama la dialettica, che è parola di Dio, quella alta e quella bassa, noi stiamo imparando che le diversità sono una ricchezza. E allora noi andiamo al Coelet anche con questa consapevolezza, ascoltiamo una parola che può essere anche un po' estraniante per noi, ma pensiamola inserita in un dibattito. E pensiamola inserita come una parola che non vuole essere una parola definitiva sul mondo, sulla vita, sul senso, ma è una parola importante che ha la sua autorità perché è reattiva ad altre parole troppo consolatorie. E noi cercheremo di capire quali sono le preoccupazioni. Una io l'ho già spoilerata: vivere quando si è troppo. Sai, noi ci immaginiamo sempre l'idea: ah, ma se io avessi tutti i mezzi del mondo, se io avessi tutte le possibilità, no, Jim Carrey, se io fossi Dio, una settimana da Dio, sì che finalmente ci sarebbe la pace del mondo. E il Coelet prova a dire: non funziona così, non funziona così. Il Coelet non è un nome proprio, è un titolo. Come dire colui che chiama, colui che convoca. Il Coelet è colui che convoca un'assemblea. È qualcuno che convoca un'assemblea perché ha delle cose da cui discutere, su cui discutere. Per cui chiama un gruppo di persone, anche questa preoccupazione più didattica, vorrebbe confrontarsi su alcune questioni. E inizia a raccontare la sua storia, a raccontare la sua esperienza. Il Coelet è un libro biblico, parola di Dio, anche se Dio sta lassù e non interviene molto nella scena, ma è anche un capolavoro della letteratura, è forse uno dei testi biblici più frequentato dal mondo della filosofia. Ci sono tantissime riflessioni intorno al Coelet, e io ve ne vorrei leggere per iniziare una che mi è molto cara, che addirittura ho messo come incipit di un libretto che ho dedicato al Coelet, che è di una poetessa che ha pure vinto il premio Nobel, che io amo tantissimo, che è la Zimbowska, ed è la poetessa delle piccole cose, per cui mi sembra che ci stia bene con il Coelet. Lei nel discorso che ha pronunciato quando ha ritirato il premio Nobel ha proprio discusso con il Coelet, l'ha preso sul serio il Coelet ed è discusso con il Coelet. E sapete qual è uno dei ritornelli del Coelet? Vanità della vanità. Niente nuovo, vanità della vanità, niente nuovo. Sentite lei cosa scrive. Nella mia temerarietà immagino di avere l'occasione di conversare con Coelet, autore di un lamento quanto mai profondo sulla vanità dell'agire umano. Mi inchinerei profondamente di fronte a lui, perché si tratta almeno per me di uno dei poeti più importanti, e poi gli prenderei la mano e gli direi: nulla di nuovo sotto il sole, hai scritto, Coelet, però tu stesso sei nato nuovo sotto il sole, e il poema di cui sei autore è anch'esso nuovo sotto il sole, perché prima di te non l'ha scritto nessuno. E nuovi sotto il sole sono tutti i tuoi lettori, perché quelli che sono vissuti prima di te, dopo tutto, non hanno potuto leggerlo. Il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, spaventati dalla sua immensità o dalla sua impotenza di fronte ad esso, qualunque cosa pensiamo di questo smisurato teatro per cui abbiamo sì il biglietto d'ingresso, ma con una validità ridicolmente breve, limitata da due date categoriche, qualunque cosa ancora noi pensiamo di questo mondo, esso è stupefacente. Allora, vedete, il Coelet ha innescato una discussione, ha convocato, ha espresso la sua idea, niente tiene, vanità della vanità, che senso ha vivere, e ha trovato tra le migliaia di risposte anche una poetessa delle piccole cose che ha dedicato al Coelet parte del suo discorso per il premio Nobel quando l'ha ricevuto. Allora, apriamo il Coelet, e una delle cose importanti è andarci a vedere l'incipit. Qui ci troviamo di fronte a un capolavoro letterario, ce l'ha detto anche la Zimbowska, ma anche di fronte a un testo antico, e gli incipit di un testo antico sono molto importanti, perché sono quel momento dove tu lettrice, tu lettore, stai lasciando il tuo mondo e stai entrando nel mondo del testo. Ma non entri nel mondo del testo senza nessuna indicazione, perché l'autore ti prende per mano, proprio come ha fatto la Zimbowska per confrontarsi con il Coelet, e ti dà alcune indicazioni. E queste indicazioni spesso sono proprio nelle prime battute di un testo antico. Allora, quando noi entriamo in un libro, in ogni libro, ma in modo particolare in un libro antico, noi dobbiamo rallentare un po' e guardarci intorno per capire in che paesaggio siamo, e soprattutto leggere e rileggere le prime parole, perché quelle sono un po' la cassetta degli attrezzi che viene consegnato al lettore, alla lettrice, per potersi orientare. Perché non pensate che i libri antichi non fossero capaci, come i nostri libri, di avere un titolo, di avere un indice, di avere una quarta di copertina, tutte tutte queste cose ci sono, ma non sono graficamente come noi le vediamo. C'è un titolo, c'è un indice, c'è una quarta di copertina, ma sono di solito negli inizi del libro e, raccomandazione, voi sarete quelli dell'ultima puntata, della terza, Andrea, e nella fine, anche il momento finale del libro è un altro luogo importantissimo, perché tu stai per entrare di nuovo nel mondo, nel tuo mondo, ma sei stato cambiato dal mondo del testo. E allora devi rallentare, perché forse l'autore, prima di lasciarti andare, ti vuole dire delle cose importanti. A me capita, e ormai ho imparato, che quando accompagno le persone che mi visitano alla macchina nel parcheggino davanti casa, quello è sempre un momento rivelativo. Raramente succede che non accade qualche cosa. Tu hai passato 2 giorni con una persona che hai accolto, ci hai parlato, poi noi abbiamo l'abitudine di fare dei giochi di società, ci abbiamo giocato, e poi nel momento in cui ti stai congedando arriva la comunicazione più grossa. E dunque volevo dirti che mia moglie mi ha lasciato. E tu sei stata 2 giorni con lui e dici, me lo potevi dire prima, ma succede così. Succede nella vita e succede anche nei libri antichi. Il momento di passaggio, nei momenti di passaggio, sono momenti forti di comunicazione. Angelo, mio marito, che è più culturoso, vi direbbe, questa è la cornice del testo. Io, che sono più grezza, vi dico, questa è la pelle del testo, dove l'autore ti tocca. Ti tocca, c'è un contatto, e in quel contatto ti comunica calore, forza. Allora, andiamo a leggere l'incipit, sia per ricevere questo contatto con l'autore che per avere la cassetta degli attrezzi che ci permette di entrare nel testo. Una cosa che abbiamo scelto di fare come gruppo ecumenico è stata quella di fare in modo che le diverse tradizioni utilizzassero una versione differente della propria Bibbia. Non che ci sia una grande differenza a leggere una Bibbia della Riforma o leggere una Bibbia cattolica, però abbiamo pensato che poteva essere una cosa carina che noi, che proveniamo dal mondo della Riforma, provassimo a leggere il Coelet nella versione di una Bibbia cattolica. In questo caso io uso la Bibbia di Gerusalemme, il testo della CEI. E anche questo voleva essere un segno ecumenico, proprio a sottolineare che ormai davvero la parola di Dio è il nostro faro, il nostro fondamento, e che la dignità della mia traduzione equivale alla dignità della traduzione della Chiesa Sorella, e che siamo consapevoli che tutte le traduzioni hanno punti di forza e punti di debolezza, ma che comunque sono traduzioni rigorose. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità della vanità, dice il Coelet, vanità della vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Allora, tante informazioni noi abbiamo avuto. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. La tradizione attribuisce a Salomone alcuni scritti sapienziali, che sono 3, che sono il Coelet, i Proverbi e il Cantico. Sono soltanto attribuiti dalla tradizione, in realtà non è Salomone l'autore. Qui abbiamo un sapiente del terzo secolo, anzi della fine del terzo secolo prima di Cristo. Dal linguaggio gli studiosi concordano nel dire non può averlo scritto Salomone, però la tradizione attribuisce questo testo a Salomone, anche trovando delle ragioni, dicendo che Salomone nelle diverse età della vita ha composto delle opere. E quando era molto giovane, sapete, gli adolescenti che contestano tutto, ha composto il Coelet. Quando poi è diventato maturo, ha composto i Proverbi, e nell'età mistica ha composto il Cantico. Oppure viceversa, quando era giovane si è innamorato, ha scritto il Cantico, poi l'età matura con i Proverbi, e poi nell'età anziana la disillusione della vita e il Coelet. Diciamo così che la tradizione interpretativa si è divertita. Quello che noi sappiamo è che questo libro è attribuito a Salomone, come il Cantico, come i Proverbi, anche se Salomone non è l'autore. Ma in questo caso c'è un doppio legame con Salomone e lo scopriremo al capitolo 2, quando il narratore si presenterà come personaggio e racconterà qualcosa di sé. E scopriremo che questo narratore, nel presentarsi come personaggio, farà proprio come si fa al teatro, reciterà un ruolo e dovremo vedere quale ruolo reciterà. Allora, l'Incipit ha già collocato questo testo nella tradizione sapienziale, attribuendolo al re più sapiente di Israele, che si sa è Salomone, senza nominarlo. Parole di il Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. E poi subito dopo questo Incipit, che è un tweet, che è folgorante, che è rimasto impresso, credo che sia la citazione più conosciuta, anche se tramite questa strana traduzione di Girolamo, vanità della vanità, tutto è vanità. E ora, senza rendere le cose troppo difficili, ci sono tantissime traduzioni, sfugge un po'. Voi dovete immaginare che qui abbiamo di fronte un po' una sostanza che è come nebbia, che non si riesce a afferrare. E allora ci sono tantissime traduzioni. Ravasi, per esempio, traduce vuoto dei vuoti. Credo Ceronetti traduca fumo dei fumi. Henry De Luca, quello che fa le traduzioni a calco, spreco degli sprechi. Allora, vanità della vanità non è una traduzione felice, perché ha subito un'impronta etica e qui non c'è una riflessione etica, è più niente tiene, tutto sfugge, tutto svapora. Per capirci, nella lingua ebraica questa parola ha a che vedere con qualcosa di effimero. Evel, dal nome Abele. Vi ricordate? Quel figlio ucciso da Caino, la cui vita è svaporata così. Non ha nemmeno fatto in tempo a crescere, a generare. Ecco, qui abbiamo questo. Il Coelet esordisce dicendo niente tiene, tutto svapora, niente è duraturo, è questa la sua riflessione. Ed è importante che noi gli diamo una valenza etica, ma sentiamo il dolore di questa sensazione che tutto svanisce, niente dura. E già voi capite la polemica con tutta quella religiosità che invece poggia su fondamenti molto saldi, cioè la fede vissuta come una roccia, no? L'amen su cui posare i piedi. Qui dice no, tutto scivola via, niente tiene. E siamo già in un quadro dove la critica è a un mondo che sembra implodere. Molto prima di Bauman possiamo dire che il saggio Coelet aveva parlato della società liquida. Vanità della vanità, dice il Coelet, vanità della vanità, tutto è vanità. Questo ritornello io credo che compaia almeno 38 volte. E sentite, come fate a iniziare voi un libro? Lo so che forse non è una domanda che tutti si pongono, ma io scrivo e credetemi, la cosa più difficile è pensare all'incipit, perché quello è il momento in cui tu catturi l'attenzione. Beh, questo incipit io glielo invidio, è geniale. Vi dicevo un tweet, poche parole, niente tiene, tutto svapora, pac. E voi dite, e come niente tiene, tutto svapora? Andiamo a seguirlo ancora nel suo ragionamento. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? una generazione va, una generazione viene, la terra resta sempre la stessa, il sole sorge, il sole tramonta, si affanna verso un luogo da dove risorgerà, il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira, rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. E non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà, ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Allora, siamo in una ruota di un criceto, lo sentite? Tutto è uguale. Il tono è chiaramente depressivo, siete d'accordo? Non è un inno alla vita. C'è un'osservazione sul mondo e non è certo l'osservazione del salmista che guarda il mondo. Che il sole qui è descritto come un lavoratore che si affanna a sorgere, poi si affanna a tramontare, altro che il Salmo che ci racconta del sole che esce come un re e che tutti ricevano il beneficio della sua luce. Il modo come è raccontato la natura non è certo con il linguaggio della creazione. E oltretutto ogni elemento sembra un individuo a sé, non c'è correlazione, non siamo interconnessi se non in questa cosa, che niente dura, che niente ha senso. Allora, l'incipit è molto duro, perché di fronte a chi annuncia, ecco, io faccio ogni cosa nuova, non ve ne accorgete, arriva questo e dice: ogni cosa nuova, ma siamo ancora sicuri? Niente nuovo sotto il sole, se tu pensi che è nuovo, è già accaduto. C'è un atteggiamento cinico, ma non è un cinismo separato dalla vita, perché sentite il dolore? Sentite che in questa riflessione, in questo suo constatare che niente ha senso, c'è una sofferenza. Ed è questa sofferenza che rende significativa la sua riflessione, perché si pone la domanda difficile da porsi: che senso ha vivere? Se niente tiene, che senso ha vivere? Qual è il mio scopo sulla terra? Queste sono le grandi domande che iniziano a porsi, dove le risposte però non possono essere cliché e non possono nemmeno essere risposte dogmatiche, dove tu dici: sì, qui la vita non ha senso, ma poi nell'aldilà il Signore ti darà il premio. Nessuna risposta facile è qui accettata. Il pensiero del Colet è un pensiero critico, è un pensiero che sa porre le domande difficili e sa anche non ricercare subito la consolazione di una religione a buon mercato. E in questo è interessante, perché questo tipo di pensiero ha legittimità nel pensiero biblico. Cioè, noi pensiamo che porsi la domanda che senso ha vivere significa uscire fuori dalla fede. Qui abbiamo un saggio di Israele che fa di questa domanda la sua riflessione. E non è a caso che il Colet è uno degli autori più amati da chi dialoga con i non credenti, perché senza subito tirare in ballo Dio, quest'uomo prova a riflettere sul senso della vita, raccontandone anche tutte le sofferenze, tutte le contraddizioni. Perché vivi? Che senso ha vivere? E può sembrare una domanda subito da superare, ma io nella mia esperienza pastorale ho incontrato persone che mi hanno detto: io nella vita so quello che davvero conta, ed è gli affetti della mia famiglia. E poi però li ho visti agire in modo totalmente contrario per la loro famiglia, escono di casa il prima possibile e rientrano più tardi possibile. Ho trovato persone che hanno affermato, a me non mi importa del giudizio della gente, ma mi interessa l'opinione che i miei cari hanno. E poi ho visto queste persone mettere in imbarazzo i propri cari, perché si imbarazzavano che i loro figli gli facevano fare brutta figura in pubblico. Capite che noi spesso viviamo questa dicotomia, che il Coelet ci aiuta a smascherare. E allora quando ci pone la domanda che senso ha vivere, per che cosa tutti affanni, non è solo una domanda depressiva, ma una domanda che vuole scavare, perché tu potresti non essere centrato con quello in cui davvero credi. Cioè, con la bocca affermare che tu credi che le cose più importanti sono gli affetti, ma con la vita dire tutt'altro. Per cui vivere in questa doppiezza, che è qualcosa che caratterizza tutti noi ci cadiamo in questa tentazione. E il Coelet vuole ricentrarci, per cui osa porci le domande: perché ti affanni così tanto a vivere? Che senso è? Guardate che il termine che lui usa è proprio il termine del lavoro. Perché, quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? A che scopo? Quale utilità? E poi ecco questo quadro della natura, dove la natura, vedete, è una natura continuamente, tutti lavorano, ma qual è lo scopo? Almeno nel Salmo il sole esce, mostra la sua gloria per dare luce alla terra, ma qui non è così. C'è forse qualcosa che si possa dire: guarda, questa è una novità? Proprio questo è già nei secoli avvenuto, da chi ci ha preceduto, e non resta più il ricordo di antichi, ma nemmeno coloro che saranno si conserva la memoria presso coloro che verrà in seguito. Eh sì, perché qualcuno potrà dire: tu vivi? E poi si preserverà la tua memoria, ma lui dice no, le generazioni che verranno non ricordano, il problema dell'amnesia è già qui presente. Per cui io non posso vivere semplicemente per lasciare una buona memoria di me. E poi a un certo punto, ecco, sale sul palco e finalmente veste la maschera. Il saggio si traveste dal re più potente di Israele. Io, Coelet, sono stato re di Israele a Gerusalemme, mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questa è un'occupazione penosa. Perché dico che il saggio qui sta vestendo la maschera del re? Perché lo stesso libro, poi, nell'epilogo verrà svelato, ci rivelerà che chi ha scritto il Coelet è un saggio. E che cosa fa il Coelet per farci capire, no? Che è una maschera quella che sta vestendo? Parla al passato. Cioè, se fosse il re direbbe: io sono il re. Se dice: io sono stato il re, figlio di Davide, in Israele, adesso non lo sono più, è un po' strano. Già questo ci fa pensare che c'è qualcosa di strano. Ma è il modo del Coelet di portarci nel suo ragionamento. Voi mi direte: ma come niente tiene? Se io avessi la possibilità di avere un buon lavoro, di avere una pensione dignitosa, di vivere una buona vita senza preoccupazione, io starei bene. E il Coelet dice: ma guarda che non funziona. Se io potessi fare il lavoro che voglio, se io potessi fare il liceo artistico invece di dover studiare ragioneria, cioè questo modo di pensare che la soluzione sia nel fare qualcos'altro o nell'avere alcuni benefit dalla vita, lui li vuole smascherare. Come fa? Dicendo: vi racconto io una storia. Io ho avuto tutto, ho fatto tutto, tutto. Ho avuto tutta la sapienza, sono stato il re di Israele più sapiente Salomone, per cui ho avuto tutta la sapienza. Ho avuto tutte le competenze. Ho provato tutte le brezze della vita. vi porta nel secondo capitolo quest'uomo in un viaggio dove lui dice: io ho provato a realizzare tutto quello che volevo, ho provato a studiare e acquisire tutta la sapienza del mondo, ho provato a costruire con le mie mani tutte le opere architettoniche più belle, ho provato tutti i piaceri sulla terra e ho conosciuto la sapienza e la pazzia, per cui ho conosciuto tutte le droghe che mi hanno mandato fuori di testa. Ecco, io ho provato tutto e alla fine di tutto quello che ho provato vi dico: che senso ha? Cioè, che la ricerca del senso della vita non sta in nessuna di queste cose. Non sta nel buon lavoro, non sta negli affetti, non sta nei piaceri, non sta nel realizzare tutti i progetti. Tutto questo è un affaticarsi in mano. Capite che è duro, ma anche interessante. E allora dove sta? Allora, io non voglio spoilerare ad andare oltre la parte che mi è stata assegnata, però lui sempre, fin dai primi capitoli, inizia, è un educatore, per cui è un educatore che insegna attraverso l'arte della demolizione. Io devo decostruire quello che tu pensi, per cui ti spoglio di tutte le tue convinzioni, però non ti lascio proprio nudo, ma nemmeno ti do una bella pelliccia, ti do una veste sottile che non ti terrà caldo, ma almeno inizierà un po' a coprirti. E qual è la veste sottile che lui dà? È questa. Allora, quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica, in tutto l'affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore e preoccupazioni penose. Il suo cuore non riposa, nemmeno di notte. Anche questo è vanità. E dunque, non c'è di meglio per l'uomo che mangiare, bere e godere delle proprie fatiche. Ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Di fatto, chi può mangiare e godere senza Lui? E Dio concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia. Allora, le soluzioni del Colette sul senso della vita non sono soluzioni definitive, però ti dice: se tu pensi che il senso della vita lo trovi nel realizzare il tuo sogno del cassetto, non funziona così. Se tu pensi che il senso della vita lo trovi negli affetti, non funziona così. Se tu pensi che il senso della vita lo trovi nella fede, nella sapienza, nei piaceri, non funziona così. Forse la vita non ha senso. Ma se c'è una possibilità di trovare un senso, è iniziare ad apprezzare le piccole cose ordinarie. Mangiare, bere, la fatica del tuo lavoro. Cioè, lui sta provando a dire, la traduco così: se tu fatichi per realizzare un progetto, non trovi il senso della vita. Ma se tu ti godi la fatica del tuo lavoro, quella stanchezza che ti viene dopo aver seminato, dopo aver... lì c'è un senso. Se tu fatichi per preparare un pranzo pantagruelico, non trovi lì la ragione della tua vita. Ma se tu apprezzi quel pasto caldo che ti è dato, forse lì trovi un senso. Perché ricorda, noi siamo fragili. Siamo creature mortali. E in questo capitolo, lo leggerete a casa, il Colette riflette sul sapiente e il folle, dicendo che certo che un po' la sapienza aiuta, ma non è definitiva, perché di fatto il sapiente e il folle entrambi scendono nella fossa. E in questo riconoscere i piccoli piaceri della vita fa capolino Dio Ed è uno strano Dio qui, perché ce l'aspetteremo come un Dio indifferente, visto che Dio è in cielo e tu sei sulla terra, invece è un Dio che dona. Allora, tutta la sua riflessione era: che ci guadagno io a vivere? E il Coelet mi porta a capovolgere la domanda, a dire: se tu ti preoccupi di trovare il guadagno nel vivere, non lo troverai. Goditi i fragili doni che Dio ti dà, perché Dio è un Dio che dona. Il viaggio nel Coelet continuerà, ma io vorrei fermarmi qui, e continuerà la prossima volta attraverso una delle poesie più belle del Coelet, che oltretutto nella chiesa di Luino si canta in chiesa, perché Birds l'hanno messa in musica, Turn, Turn, che è il cantico del tempo, dove ha insistito il Coelet nel dirci che noi siamo solo un soffio effimero che scompare, niente tiene, vi ricordate, Evel, Evelim, ma nello stesso tempo, in quell'effimero tempo ci sono tanti tempi, ed è qui che dobbiamo iniziamo a entrare nella logica del Coelet, che decostruisce le grandi certezze per farci guardare alle piccole cose e iniziare improvvisamente a considerarle da un altro punto di vista. E mi fermo qui.
Ci fermiamo qui, ma il desiderio di continuare ancora a chiacchierare, per cui adesso la parola passa a voi. C'è spazio per domande, confronti, dialogo. Noi Lidia è qui per condividere ancora la riflessione. Quindi, se vuole, fa un cenno, a parte che ci sentiamo anche senza microfono, però se avete bisogno di amplificazione, arriva il microfono. Tanto grazie per questa pelle che ci hai offerto, introducendo cornice, ma ci introduce un po' in maniera davvero forte dentro le serate. Pensieri, condivisioni e anche qualche spunto che ha toccato la vostra vita.
Io faccio una riflessione, una condivisione di un eco.
Mi è piaciuta moltissimo l'idea: c'è ancora molto nel vuoto, c'è proprio la frase. E poi anche l'attualità di partire dall'esperienza per narrare anche sia l'azione di Dio nella vita, ma comunque per riconoscere un passaggio. Ed è molto bello che questa parola venga dalla scrittura, e che questa riflessione che ci hai fatto sul fatto che la riflessione che ci è venuta. Mi è sfuggito un po' invece l'idea della troppo pieno, cioè di questa pienezza di cui ci parlavi, e l'ho vista poco, cioè dove si vede questo fatto che perché forse era troppo legato all'idea di una società opulenta, e quindi
tutto il secondo capitolo, quando lui veste la maschera del re, è un continuo raccontarci di tutto quello che lui ha avuto fatto, ed è onnipotente questo re. Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza per darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo nei giorni contati della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi, giardini, gli ho piantato alberi e via di seguito. Cioè, io ho riassunto, ma sentite come lui dice: non mi dite che il senso della vita sta nel costruire grandi imprese, fare la storia, segnare. Fare la storia, non c'è memoria di futuro. Costruire grandi imprese, fai un'azienda, l'eredità, tutti gli aspettano. È molto disilluso sulla possibilità di trovare il senso della vita nella realizzazione. No. E lo dice uno che sta vestendo la maschera del re, per cui nell'immaginario ha vissuto la carica più grande. È come se in un contesto religioso venisse un mistico e ti dicesse: non ha senso vivere la vita di fede. Ecco, lui gioca questo ruolo, venisse un santo, ecco, e vi dice: non ha senso vivere una vita santa. Poi questo è proprio il linguaggio paradossale dei mistici, ma è il linguaggio paradossale del cuore.
Io, leggendo il testo di Coelet, mi sono impegnata ad andare a rileggere Giacomo Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che incomincia parlando alla luna e dice: che fai tu lassù? E appunto da qua prende le mosse per farsi le domande parlando direttamente con la natura. E Giacomo Leopardi mi richiama Coelet perché in qualche modo anche lui come poeta si fa le domande e cerca una strada di risposta interrogando direttamente le cose, interrogando direttamente ciò che lo circonda. Ecco, io non credo che Leopardi sia un pessimista, come non credo che Coelet sia un pessimista. E l'altro poeta che mi viene in mente è David Maria Turoldo, che fu un po' definito il poeta di Coelet. E in una poesia, dicevo al Don, David scriveva: Coelet, tu dici che non c'è mai niente di nuovo, che ogni onda alla fine va a toccare la riva, però io ti posso dire che anche se ogni onda ripete lo stesso movimento, ogni onda è diversa da quell'altra. Quindi tutto si ripete, ma non tutto è uguale. Ogni cosa sotto il sole che si propone come un qualche cosa uguale a quello che è già stato è in realtà una provocazione a guardarlo meglio. Ecco, queste erano le due suggestioni che mi sono venute leggendo il libro.
Sì, io aggiungerei in questo dialogo con la natura che, vedete, è diverso se qualcuno viene in maniera moralistica e vi dice: la vita non ha senso, niente tiene. E invece lui lo fa a partire da raccontare la sua storia, cioè questa maschera del re. In realtà l'approccio è dare una testimonianza personale, da questa testimonianza personale, mettendosi in gioco, lui dice: io deduco che non funziona cercare la realizzazione della vita. Ma nei confronti della natura io ho la sensazione che mentre Leopardi ricerca una relazione, il Coelet non ricerca una relazione con la natura, cioè parla del sole come un esso, non come un tu. E di fatto è angosciante la descrizione della sua natura, e Turoldo l'ha colto bene, perché non c'è una relazione vera e propria. Non entra in relazione, lo osserva qui asetticamente a distanza, senza capirne il senso. Non c'è stupore.
Come si è accorto che tutto viene dalle mani di Dio? Come si è accorto che tu, perché, cioè nel senso, se non c'è, se non lo riconosce ad esempio nel creato o nei fratelli, però se testimonia che tu, cioè che alla fine il suo atto di fede è tutto viene dalle mani di Dio, e quindi alla fine c'è una bontà profondissima in questo testo drammatico, nel senso cioè, non so, quello che mi interesserebbe è perché così contro testimonianza, cioè nel senso dovrebbe dire Dio è assente, Dio è muto, Dio non mi ha guardato, mi ha lasciato peccare fino a come il figlio prodigo, ecco, fino a mangiare le carrube.
Come te lo spieghi tu?
Non so, penso che sia molto coraggioso perché rifiuta le mediazioni, quindi o Dio o fa veramente un atto di fede, di un intervento prodigioso della sua storia, però mi mancherebbe un pezzo, cioè vorrei sapere allora qual è questo prodigio. Ha guarito mio figlio e si è alzato in piedi e che non camminava, cioè nel senso, allora a quel punto credo.
Allora, diciamo che ha tante contraddizioni il Colette, giustamente non è un autore pessimista. Perché? Perché già il fatto che dice che qualsiasi discorso non ha senso, e che cosa fa? Convoca un'assemblea per discutere. Già questa è una contraddizione, no? Di per sé. Lo scopriremo poi come alla fine, come un saggio che raccoglie, custodisce le buone sentenze, per cui che si preoccupa di scrivere dei manuali di formazione educativa. Cioè il Colette è una grande contraddizione, perché da una parte afferma che niente ha senso, ma dall'altra parte è che non si ha memoria, le generazioni future non avranno memoria, che siamo tutte le cose che ci siamo detti, ma nello stesso tempo poi si comporta come se invece l'istanza educativa fosse una priorità importantissima, il confronto con l'altro fosse una preoccupazione importantissima. E anche Dio che non chiama troppo in causa, se non in alcuni momenti, secondo me appartiene a questo aspetto del Colette, dove le cose che davvero per lui contano le maneggia con molta cura, con molta attenzione, senza moltiplicare le parole. Detto questo, però, stiamo in una società teistica dove è impossibile pensare la vita senza Dio. Noi dobbiamo dirci anche questo. Cioè, persino Giobbe, nella disperazione più totale, vuole chiamare Dio in processo, ma non ha mai pensato di restituire il biglietto e di dire non credo più. Cioè, siamo all'interno di questo mondo dove qui c'è la grande diversità con noi. Noi riusciamo a pensare una vita senza Dio, il Colette no. Riesce a pensare una vita che non ha senso, ma non una vita senza Dio. E su questo c'è una distanza. E noi cogliamo questo, però non cogliamo che invece la fatica del Colette è quella di non mettere Dio dappertutto, come una pezza, come un sigillo, come l'operazione del Colette è molto coraggiosa, perché all'interno di una società dove Dio è dappertutto, come il prezzemolo, dove è il garante, il Colette evita tutto questo. Per cui nessuna soluzione che mette in campo Dio con una religiosità consolatoria. Colette lo evita. E forse fatichiamo a cogliere la rivoluzione all'interno di quel contesto culturale che non riesce a pensare la vita al di fuori della categoria Dio, il giudice, che premia e punisce.
è sollecitato nell'esperienza fatta, questa introduzione a quella, quella della ricostruzione e di una ricostruzione, cioè che dà via sulle cose semplici. E l'ho vissuta entrando in un'altra cultura, col diverso da voi. Noi andiamo per i nostri schemi, siamo andati per i nostri schemi, incontriamo il diverso, crolla un po' tutta la, la struttura che hai detto, anche cominciamo un po' di avere la religione, un po' di. E come accetta l'altra cultura, l'accetta e ti aiuta a, a come ti smaschera, nel senso di dire tanti cosa servono, non servono. Serve ancora Dio che abbiamo studiato, che ci abbiamo in testa noi, con questa cultura totalmente di quel caso della cultura indigena dell'Amazzonia. Serve ancora queste cose qua. E nei testi ti senti svuotato. Non in certi momenti, come parli davanti. E secondo me è bello, alla fine tutto ricomincia con le cose semplici, col mangiare insieme, col fare insieme le cose di ogni giorno, insieme a loro. È bello questo aspetto qua. Penso che anche nel incontrarsi nelle differenze occorre questo svuotarsi delle nostre sicurezze, delle nostre convenzioni. Svuotarsi nel senso che non esistono, ma nel senso che ce ne sono anche altre. Molto di più.
Grazie. Forse possiamo lasciarci chiedendoci quali sono le cose che davvero mi fanno felice, che davvero contano per me, no? Iniziare a porci una domanda di questo tipo ci mette un po' nella direzione, ci prepara a leggere il Coelet, perché di fatto in gioco c'è questa domanda: che cosa davvero conta per te, cosa davvero ti rende felice?
Posso solo dire una cosa ultima prima che ci lasciamo?
Sì?
La prima cosa è grazie, perché attraverso il tuo intervento, almeno a me personalmente, mi ha aiutato a mettere a fuoco una cosa che anche se la sappiamo la diamo per scontata. Cioè io parlo un po' in modo così un po' brutale. L'erba del vicino è sempre più verde. C'è sempre quello che dice che la felicità non sta nel fare grandi cose, nel perseguire grandi obiettivi, nel fare tutte le esperienze possibili, nel provare tutti i piaceri, avere tutte le cose che vogliamo, ma nello scoprire la grandezza e la meraviglia che c'è nel piccolo della tua vita. Che non c'è bisogno di invidiare la vita degli altri perché hanno di più, perché possono fare più esperienza di me, non so, di viaggi, di piaceri, che la felicità non sta in questo, ma nello scoprire nella tua di vita, perché nella vita di ciascuno di noi, se la guardiamo con la lente di l'alimento, c'è sempre qualcosa di bello. E il problema è che noi stiamo sempre a guardare la vita dell'altro per metterla in comparazione con la nostra. Quindi quando l'altro fa, ha più cose di noi, ha più esperienze di noi, sembra essere più felice di noi, noi non guardiamo più alla nostra vita. Non vogliamo più approfondire su tutto ciò che accade nella nostra vita, per cercare il mistero che c'è anche nella nostra vita, anche se sembra miserabile agli occhi degli altri, anche se sembra poco interessante. Anche se sembra una routine, e io sono convinto che nella vita di ciascuno di noi, se uno invece di stare a guardare la vita degli altri per mettere in comparazione con la propria, se uno si concentrasse di più sullo scoprire la bellezza, le piccolezze della vita, ma che sono davvero cose grandi, se guardate con il giusto criterio di interpretazione, noi saremo molto più felici di quello che siamo, sicuramente non invideremo nessuno, non andremo a cercare la felicità al di fuori di quello che è la nostra vita, che appunto forse agli occhi degli altri può sembrare miserabile, povera, una routine, ma io sono sicurissimo che la vera felicità sta nello scoprire lì il mistero che c'è in quella vita, la bellezza che c'è in quella routine, il Dio presente anche in quella, in quelle cose che fai, che sei. Quindi questo è un po' il tuo intervento, mi ha aiutato un po' a...
Grazie, mamma mia, molto bello, grazie.
Bene, grazie allora.
Grazie.
Come avete visto, se vi portate la Bibbia, qualcuno l'ha portata, ottima cosa, quindi così potete seguire il testo, che sia la riveduta o la CEI. Lunedì prossimo ci accompagna Angelo, pastore Angelo. Come vedete, non siamo riusciti a alternarci voce cattolica, voce protestante, perché appunto ognuno ha i suoi impegni già fissati e quindi alla fine ci siamo nei lunedì che siamo liberi. Però appunto riusciamo un po' a completare il cerchio con quattro interventi nei prossimi lunedì.